Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Amirissa?
Allora, Amirissa, 41 anni, rapper, scrittore, autore, writer inteso come graffitaro, ok, come si dice a Roma. Insomma, faccio tantissime cose. Oggi darti una definizione di chi sono e quello che faccio è veramente difficile. Quello che ti posso dire è che lavoro con le parole, con la cultura. Ho iniziato con il rap, diciamo, il rap è stato il primo mezzo che mi ha permesso di esprimermi e di raccontare. Però da quando ho pubblicato il mio primo libro, con chiare lettere, nel 2017, Vivo per questo, ho capito che quella direzione, ad esempio, della letteratura poteva essere comunque efficace. E quindi sto scrivendo, sto usando le parole in questo momento della mia vita anche in tantissimi altri modi. Con degli slam poetry, quindi usando le parole senza la base, ogni tanto farò il rap con le basi, quindi diciamo che oggi per me non è importante la confezione, ma il contenuto. Quindi cerco di portare delle riflessioni. Cerco di portarle con le mie parole e lo farò in tante direzioni.
Ci puoi raccontare come e quando hai scoperto la cultura hip-hop?
Sì, quando ero più piccolo, mi ricordo, avevo circa 12 anni, mia sorella portò a casa una cassetta. Si faceva, diciamo, era un'usanza nella fine degli anni 80, inizio anni 90, i ragazzi che andavano in discoteca, il pomeriggio tornavano a casa con una cassetta e la cassetta era la selezione che aveva passato il DJ in discoteca. Mia sorella andava in delle discoteche romane storiche che posso citare, l'Executive, il Magic Fly, il Piper, tutte discoteche ovviamente note. Erano discoteche dove mettevano in quel periodo storico un po' di tutto, bisogna dirlo, e la musica era dance e ogni tanto c'era qualche cosa di rap, c'erano i primi rap. C'era la Hip House, che erano gli Snap, i Technotronic, che facevano canzoni dance con sopra delle parti rappate, che venivano dall'Inghilterra principalmente, non dagli Stati Uniti, e poi le prime produzioni rap che arrivavano, tra cui Run DMC, è stato il primo gruppo che ho ascoltato, i Run DMC. In quella cassetta c'erano vari generi musicali, quando ho ascoltato il pezzo di Run DMC, lì ho proprio, come si dice a Roma, ho sbroccato, ho detto proprio questo è quello che voglio fare io. Perché, te lo spiego, avevo tante cose da raccontare probabilmente nella mia vita e non avevo mai trovato un mezzo per farlo. Ero un ragazzo chiuso, quando andavo a scuola non parlavo, avevo tanti problemi in famiglia e quando mi chiedevano, come chiedono a tutti i ragazzi, come va, come stai, io dicevo sempre che andava bene. Anche se in realtà dentro casa, nella mia famiglia, vivevo del disagio familiare, dovuto alla detenzione di mio padre, alla tossicodipendenza di mio padre e a tanti problemi. Quando ho scoperto il rap è stato veramente come trovare una chiave per aprire un cassetto. L'ho detto tante volte, quando ho scoperto il rap, appena sentivo un po' di disagio, sentivo che stavo un po' male, avevo trovato il mio modo per andare dallo psicologo. Quindi non sono mai andato da uno psicologo. Lo psicologo per me era un foglio bianco, la penna, mi mettevo lì e raccontavo, ascoltando un beat e ho iniziato che avevo 15-16 anni, oggi ne ho 41, ho pubblicato 10 album, ci sono 300 canzoni disponibili su Spotify e su tutti gli store digitali, quindi tutta la mia vita l'ho raccontata così, è la colonna sonora della mia vita il rap.
Quando hai pensato, voglio fare questo come mestiere?
E ti dico la verità, sarò molto cinico in questo, le prime volte che hanno iniziato a pagarmi, le prime volte che mi hanno dato dei soldi, finché non avevo i soldi in mano, non mi rendevo conto che quello poteva essere una professione. Quindi ho avuto la fortuna, lo dico, di iniziare già con persone che lo facevano da anni e che erano già, come si dice nel nostro mondo, dei king. Quindi io sto sul secondo album dei Colle del Fomento, Scienza WH, io sono nella traccia Preparati, questo è il titolo della traccia. Il mio nome artisticamente non era Mir, ma era Cina, che era un nome legato anche a un nome di strada che mi avevano dato in periferia a Torpignattara. La comitiva di coatti sotto casa. In Italia si chiamano gli zarri, i tamarri, sono i ragazzi che stanno per strada, insomma, che andavano allo stadio, andavano in discoteca. Mi avevano visto con gli occhi un po' orientali, diciamo, passami il termine. Mia mamma mi faceva i capelli a caschetto e quindi automaticamente diventi ercinese, ercina. Cina me lo son portato dietro. Prima nei graffiti, quindi scrivendo in giro il mio nome, e poi nel rap. Quando ho iniziato Cina è stato il nome che ho usato, quindi ho iniziato con i Colle del Fomento. Quando loro sono partiti in tour, io sono andato in tour con loro e facevo i raddoppi, quindi ero il ragazzino quindi la nuova leva, che stava sul palco con loro ma era dietro, vicino al DJ. Quindi cantavo i ritornelli, facevo i cori e poi Danno e Masito mi davano la possibilità alla fine del concerto, sempre, me lo ricordo, di andare davanti e di farmi almeno una strofa o un pezzo mio. Sai, comunque iniziare in Italia negli anni 90 con uno dei gruppi che erano considerati già a un livello alto per me è stato un accesso alla cultura hip hop veramente importante. Comunque ho iniziato a parlare di razzismo, di seconde generazioni molto più avanti. Cioè, questo io voglio dirlo. Io, prima di trattare i temi dell'integrazione, del razzismo e delle discriminazioni, io sono stato un rapper nella scena hip hop italiana. Cioè, io ero uno dei rapper italiani conosciuti. Cina, Due Buoni Motivi, che è stato il mio gruppo. Quindi, sai, le prime volte che parlavo di seconde generazioni di razzismo mi includevano in dei progetti. Mi ricordo una volta un CD che ho ancora qui, che si chiama Straniero a chi. Era un CD realizzato dalla rete G2, quindi proprio dall'associazione, e mi ricordo che Mohamed della rete G2 mi chiamò e mi disse: Samir, vogliamo fare un CD con tutti gli artisti di origine straniera in Italia. Quella fu la mia prima, forse unica, esperienza di quel tipo. Poi mi rifiutai in futuro. Perché? Perché io non volevo far parte di un collettivo solamente perché eravamo di seconda generazione. Lo ritenevo offensivo verso la mia storia precedente. Io erano già 10 anni che rappavo, già salivo sul palco, ero già conosciuto, avevo pubblicato dei dischi, e quindi diciamo da quel momento in poi ho preferito collaborare con artisti validi, punto. Quindi secondo me questo tendere a creare una comunità di artisti di origine straniera è sano e va bene, va fatto, però poi il lascia passare per collaborare tra artisti deve essere la qualità, secondo me, prima di tutto. Quindi se due artisti fanno musica, letteratura, cinema di qualità, si collabora. Se tutti e due abbiamo origini straniere, bene, bellissimo, collaboriamo, possiamo tirare fuori qualcosa che ha quel tema, però diciamo che di fondo ci deve essere la qualità.
Straniero nella mia nazione del 2006, da dove nasce il bisogno, l'urgenza di scrivere un brano del genere?
Allora, questo l'ho raccontato in più interviste e mi interessa raccontarlo adesso, perché è un bel po' forse che non ne parlo. Allora, Straniero nella mia nazione, in particolare quel brano, ha una storia proprio particolare. Nel disco, in quell'album, quella canzone non era ancora stata scritta. Quando il disco è arrivato alla Virgin, era un disco autoprodotto, indipendente, di un ragazzo che si chiama Amir, che aveva fatto questo disco con un'etichetta indipendente, la Prestigio Records. Prestigio Records era un'etichetta di un mio amico che viveva a Toronto, in Canada. Quindi un ragazzo, immagina, italiano, che si era trasferito a vivere in Canada perché i suoi genitori avevano dei parenti lì. E lui era un amico non solamente mio, della scena hip hop. Quick E è un personaggio storico a Roma. Chiunque ascolta musica rap e conosce la storia dell'hip hop romano sa chi è Quick E. Lui si è trasferito, è andato a vivere a Toronto, e negli anni ci sentivamo, quindi io gli mandavo magari i provini che facevo, quando avevo iniziato a rappare glielo dicevo, e lui mi ha sempre sempre supportato, mi ha sempre detto: continua, fallo, perché hai stile, sei bravo. Mi ricordo che mi mandava i mixtape, quindi io ascoltavo cose che gli altri non sentivano, nel periodo in cui non c'era internet. Quindi quel disco è nato così, una nostra produzione. Quando è arrivata la Virgin, dentro quel disco io avevo parlato dei ragazzi di seconda generazione, non in Straniero nella mia nazione, ma in un'altra canzone più commerciale che si chiamava Scimi, una canzone molto commerciale, da ballare, divertente, insomma, aveva dentro dei temi, perché già dentro c'erano degli accenni alle mie origini egiziane, ma era ancora qualcosa che facevo, lo dico in modo proprio ingenuo, cioè io lo facevo come tutti i rapper giocano a volte con le parole, e quindi io facevo delle rime, ad esempio Arissa Amirissa, capito? La rissa è una spezia, ad esempio. Io facevo la rima Arissa Amirissa. Cioè, proprio giocavo con le mie origini. Ancora non avevo capito cosa c'era invece da raccontare, la mia vera identità. Lo stavo scoprendo, ecco, in quel momento. E quindi lo affrontavo così, a piccole dosi. Quando arrivò quel disco alla Virgin, la Virgin ha visto in quel disco, e sono stati lungimiranti, io oggi glielo riconosco, hanno visto qualcosa di nuovo, quindi hanno detto: questo è il disco di un rapper che però sta raccontando una realtà che già è attuale, ma lo sarà sempre di più. E infatti oggi vediamo che in classifica in Italia, se andiamo a vedere tra i brani trap, urban, che funzionano, probabilmente c'è qualche brano di Mahmood, probabilmente c'è qualche brano di Gali, che comunque rappresentano anche loro i ragazzi di seconda generazione. Quando ho iniziato io c'ero solamente io e pochi altri. Quindi, sai, la Virgina ha visto lungo. In quel momento ancora il tema non era conosciuto, però hanno avuto, diciamo, un'intuizione. Ecco, il mio produttore musicale di quel momento, uno dei produttori con cui avevo lavorato, si chiamava Bassi Maestro ed è un personaggio storico della scena rap italiana. Quindi Bassi aveva lavorato ad alcuni beat del mio disco e avevo registrato il disco a Milano da lui. Alcuni pezzi li avevo registrati lì, per quello era arrivato alla Virgin. Perché Maurizio Ridolfo, Rido, e questo è il nome d'arte, aveva sentito il disco e conosceva dei personaggi alla Virgin. Per chi sta ascoltando, voglio fotografare quel momento storico. Era il 2006, un momento in cui nella musica italiana si iniziava ad investire sul rap, ma proprio l'inizio di quel periodo che poi è diventato mainstream. Quindi Fabri Fibra era uscito poco prima di me, con la Universal, con il singolo Applausi per Fibra. Poi era uscito Mondo Marcio, con il disco Sono un Uomo, e poi ero uscito io, quindi era proprio il periodo caldo. Proprio poco dopo di me, Club Dogo con la stessa etichetta, con la Virgin, con il disco Vile Denaro. Quindi era proprio un momento in cui pochi artisti rapper erano riusciti a firmare con una major. Quando firmai con la major, Bassi Maestro probabilmente ha realizzato quello che è il sogno di qualsiasi beatmaker. Chi fa le basi hip hop spesso campiona, quindi prende dei sample da dischi già esistenti, però a volte lo fa un po', diciamolo, senza autorizzazione. Quindi ci sono degli escamotage per campionare e non farsi riconoscere. Invece Bassi ha avuto la possibilità con me di entrare alla Virgin e dirgli: ok, io adesso voglio realizzare un pezzo con la vostra discografia. La Virgin gli ha dato la possibilità, gli ha detto: ok, scegli un brano, qualsiasi brano della discografia Virgin, puoi farci quello che vuoi. Bassi Maestro ha avuto lui l'intuizione della base di Straniero nella mia nazione, che ha un beat con dei suoni, diciamo, arabeggianti, passiamo questo termine, arabeggianti, orientali, dei sitar. Bassi ha fatto così, ha preso la discografia di un artista che è famosissimo nel mondo arabo, che si chiama Hakim, quindi è come dire, non lo so, per uno che ascolta la musica in Italia, Lucio Battisti, capito? È proprio un cantante tradizionale. Quando ha preso il disco di Hakim, ha campionato Hakim, autorizzato dalla Virgin, ha creato la base di Straniero nella mia nazione. Questo è successo nel periodo in cui il disco era già chiuso, dovevamo lanciarlo, ma io sentivo che c'era qualcosa che mancava nel disco, perché avevo affrontato quelle tematiche in Scimi, però l'avevo fatto in modo, non dico ironico, ma molto leggero, ok? Però avevo delle cose da dire, e quindi ho detto: no, ci devo mettere la ciliegina sulla torta, perché ho detto: adesso è l'occasione buona per far sentire a tutti chi sono, perché l'occasione di fare un disco con una major per un rapper in quel periodo lì era veramente un miraggio, mentre oggi sono le major che corrono dietro agli artisti che fanno dei numeri alti sui social, su YouTube. Al tempo non era così, non c'era ancora internet, e quindi noi correvamo dietro alle major magari per avere un contratto. Quindi quella possibilità ho detto la devo sfruttare al massimo, e quindi ho detto: voglio metterci, come si dice, il carico sopra, voglio farlo sto pezzo dove proprio è esplicito che parlo di seconde generazioni. E quindi lì è nato il brano Straniero nella mia nazione. Però ovviamente il titolo, soprattutto il concept, come si dice, ce l'avevo già dentro, perché quando avevo sentito il disco dei Sangue Misto, che è un gruppo storico rap italiano di cui il leader era Neffa, comunque tutti conoscono Neffa e probabilmente tanti lo conoscono più per le canzoni pop che ha fatto dopo, no? Quindi La Mia Signorina e tante altre, anche belle, però Neffa nasce come rapper. Addirittura Neffa, vabbè, lo sanno chi è esperto, nasce come batterista di Negazione, un gruppo punk storico italiano, quindi immaginiamo che personaggio. Quindi quando avevo sentito il disco dei Sangue Misto, SXM, che è una pietra miliare del rap italiano e che ancora oggi è un disco attuale che tratta temi veramente forti, c'era questo brano che si chiamava Lo Straniero. E io ogni volta che sentivo quel pezzo dicevo: ma questo pezzo è il mio. Cioè, mi piaceva, da una parte mi piaceva, dall'altra rosicavo perché dicevo: come ho fatto io a non aver avuto quest'idea? Beh, probabilmente ero anche più piccolo di età, capito? Io ancora dovevo prendere coscienza di quello che mi succedeva. mentre Neffa, Deda e Graff erano personaggi già più adulti, vivevano il circuito comunque dei centri sociali a Bologna e quindi probabilmente queste tematiche del razzismo, delle discriminazioni erano già molto sensibili, no? Poi però Lo straniero in particolare, quel brano per me era qualcosa che mi faceva proprio sognare, dicevo qua, dicono delle cose, potrei averlo scritto io, e quindi mi ero sempre promesso di farlo un brano così. Quindi quando ho avuto la possibilità ho detto ecco, questa è l'opportunità, e l'ho chiamato Straniero nella mia nazione il titolo. Il loro brano si chiama Lo straniero, però ovviamente dice sono uno straniero nella mia nazione.
Hai mai sentito una frattura, per così dire, tra un rap impegnato, politico e uno di intrattenimento mainstream, pop?
Io penso che nel nostro mondo, nel mondo del rap, può convivere tutto, quindi questi aspetti. Io sono cresciuto con il rap americano, partiamo da questo. Per me la musica rap e la cultura hip hop sono negli Stati Uniti e noi ovviamente abbiamo la nostra versione che è quella italiana, però nasce lì. Quindi quando io, diciamo, mi devo ispirare, mi piace ascoltare i rapper americani, no? Nel disco di qualsiasi rapper americano, da Nas a Jay-Z a Notorious B.I.G., Tupac, e ti sto citando i massimi esponenti, in ogni album c'è un pezzo party, quindi divertente, c'è un pezzo dove lui parla del suo quartiere, probabilmente c'è un pezzo dove parla della sua famiglia, e il mio esempio è questo, il disco Uomo di Prestigio, uscito nel 2006, potete andare a riascoltarlo, c'è tutto dentro. Era un disco molto vario, molto completo, cioè passavo da brani nello stesso disco come Scimi e brani come 5 del mattino, che è un brano dove parlo del carcere, della polizia che viene a casa a prendere mio padre, cioè non è un brano leggero. Tutto questo uscito in un disco con una major. Quindi per me l'ispirazione era quello lì dell'America, quindi per me il concetto di dire io faccio rap commerciale o dire io faccio rap hardcore, come si dice qua in Italia, oppure qua in Italia usano un termine che mi fa sorridere perché non ha proprio senso dire io faccio rap underground. Underground non è un genere, non è un'etichetta musicale, cioè non è che esiste un genere musicale underground. Underground è quando tu sei poco conosciuto all'esterno, sei un po' più sotterraneo, ecco, sei un po' più di nicchia. Però tanti si vantano, capito? Dicono io faccio solo rap underground. Ma probabilmente se il tuo rap allora viene ascoltato da un giorno all'altro da 10.000 persone diventa commerciale, stupido come pensiero, no? Quindi io ho sempre preferito far convivere questi due aspetti, ma anche perché sono fatto così. Nella mia vita, in quello che faccio, non c'è mai solamente un punto di vista. Mi piace parlare di cose forti, di cose dure, ma ogni tanto sono una persona, un essere umano, esco di casa, c'è il sole, magari vedo una bella ragazza che passa, mi innamoro e scrivo una canzone d'amore. Cioè, non ho mai creduto veramente agli artisti che facevano solamente un certo tipo di rap dall'inizio alla fine della loro carriera. Mi sembravano molto più costruiti loro di quelli che invece ogni tanto si concedevano anche il pezzo un po' più divertente. Perché c'è un immaginario, no, del rap che è legato molto alla strada, ok? Quindi in Italia chi fa il rap ovviamente spesso imita, perché se tu non hai una tua vita interessante spesso ti trovi a raccontare cose che non hai vissuto realmente, no? Per rendere il tuo personaggio un po' più interessante. Quando invece sei un personaggio vero, come lo sono io e mi ritengo uno vero e come ce ne sono altri, non hai bisogno di costruire, quindi ti puoi sentire libero di fare il pezzo party perché sei felice un giorno e il giorno dopo, se sei incazzato, succede qualcosa con la polizia, prendi e racconti quello. Non ti fai problemi, non è che dici no, non lo faccio perché il mio pubblico non lo accetta. Quindi per me possono convivere tutte e due le cose. Una frattura io personalmente non l'ho mai sentita dentro di me. Ti posso dire che ci sono state delle opportunità, e questo va detto. Per un ragazzo come me che è cresciuto in una famiglia povera, dove per me la massima ambizione era andare a fare il lavapiatti o il Pony Express, e l'ho fatto, quindi io sono una persona che ho lavorato prima di iniziare a guadagnare un po' di soldi con la musica e con altre cose, ho sempre lavorato. Cioè, comunque, quando hai un'opportunità, te la giochi. Io sono cresciuto così, io sono cresciuto per strada, sono cresciuto che se c'era un'opportunità, di certo non dicevo, ah no, non lo faccio perché sta cosa è commerciale. Io sono cresciuto così, quindi quando è arrivata l'opportunità di Scialla, di un film, nel 2012, non mi è venuto in mente neanche un minuto di dire, no, non lo faccio perché è commerciale. Ma perché per me il rap e la cultura hip hop sono quelli in America. In America, negli Stati Uniti, Chiunque riesce ad uscire dal ghetto, usiamo proprio questo termine, viene premiato dalla sua comunità. Cioè, chiunque riesce ad uscirne in che modo? Guadagnando anche dei soldi. Quindi in Italia c'è questo snobismo verso chi fa i soldi, ed è una cosa che noto spesso nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'arte, ed è qualcosa che mi dà estremamente fastidio, perché dare per scontato che un artista che fa un prodotto che può essere musica, può essere un film, e questa cosa arriva a tantissime persone, debba essere automaticamente scadente o debba essere marchiato come uno che è fake, è finto perché il suo disco ha venduto milioni di copie. Non sono d'accordo assolutamente, perché quando avevo 17-18 anni io facevo il rap, i ragazzi che avevo intorno a Roma, in Italia, facevano il rap anche loro, ma erano ragazzi che venivano da famiglie ricche, nella maggioranza dei casi venivano da famiglie ricche, e poi giocavano nel rap con un personaggio che si creavano, che era un ragazzo disagiato, che aveva problemi. E allora, sai, io che vivevo veramente i problemi in casa e avevo trovato nel rap una via d'uscita, mi dava fastidio che altri invece usavano quell'immaginario stereotipato della strada e del ghetto come se fosse un accessorio da mettere insieme al rap. Non è così. C'è una parola, una frase che risolve tutto, che è molto semplice, che è il keep it real. Nel rap lo diciamo, nella cultura hip hop, keep it real. Devi essere vero, ok? Quindi per me oggi, quelli che fanno la trap e hanno i soldi di famiglia e dicono nelle loro canzoni che hanno i soldi, per me loro sono molto più veri di quelli che, della mia generazione, che avevano i soldi di famiglia, però poi nelle canzoni raccontavano che venivano dalla strada, dal ghetto, che avevano i problemi, che spacciavano. A me mi veniva da ridere. Quindi quando ho avuto io l'opportunità nel 2006, che è arrivata la Virgin, mi ha cercato, mi ha proposto un contratto discografico, immagina che io avevo già un figlio che era nato da poco, faticavo a campare perché non avevo soldi di famiglia, faticavo a lavorare e a fare la musica, non ci ho pensato neanche un attimo a rifiutare, a dire no, non faccio il disco con la major perché altrimenti tradisco l'hip hop. Per me era una cazzata, però devo dire che tanti intorno a me mi hanno proprio bannato in quel periodo, solamente perché io avevo fatto un disco con una major, e la maggioranza delle persone che in quel periodo mi hanno criticato tanto erano tutti figli di papà che rappavano, era tutta gente che si permetteva addirittura di giudicare un ragazzo come me che invece aveva trovato in quello la via d'uscita. Quindi la mia storia è simile a quella dei rapper che ci sono in America, ma non lo dico per vantarmi, lo dico perché, perché nella maggioranza dei casi dietro i rapper americani ci sono storie così, storie di disagio, storie di riscatto vere. Nella maggioranza dei casi dei rapper italiani no, e quindi è ovvio che si crea un cortocircuito. Quindi ti trovi i rapper figli di papà degli anni 90 che facevano finta di essere di strada e criticano quelli di oggi che invece dicono io ho i soldi. Io non ho nessun problema, oggi lo dico, con quelli che fanno la trap, che raccontano la loro vita. Cioè oggi secondo me i ragazzi che fanno musica in Italia hanno molte meno barriere mentali rispetto a noi. Cioè noi avevamo talmente tante barriere mentali quando facevamo le canzoni, perché dovevamo aver paura di quello che ci giudicavano, che ne so, i centri sociali dicevano che noi eravamo commerciali, ci vestivamo con le cose della Nike magari, no? Diceva, vi mettete le cose della Nike, non va bene perché quella è una multinazionale, capitalismo, così e colà. Poi nelle radio magari non volevano passare il rap perché il rap era violento, era musica di strada. Poi per fare il pezzo rap da passare in Italia in radio dovevi fare una roba proprio veramente cose che imbarazzanti, cioè cose che riascoltandole adesso veramente erano imbarazzanti. Quindi diciamo è stato difficile per questo genere musicale emergere in Italia, no? È stato lungo il processo, però oggi quello che noto io è che i ragazzi che lo fanno, cioè proprio sono molto più sfrontati, sono molto più sfacciati, non hanno timore di farsi giudicare dagli altri. Invece noi avevamo un rispetto estremo per la generazione precedente, ed è giusto, perché vanno rispettati i padri, vanno rispettati i fondatori, vanno rispettati i pionieri, però io sono una persona che apprezzo anche quelli che arrivano con un'attitudine nuova e dicono ok, adesso però è il momento nostro, capito? Dateci spazio, perché tarpare sempre le ali a quelli giovani, alle nuove generazioni, e dire ah, voi non capite niente, noi siamo quelli veri di una volta, è un'attitudine italiana proprio, che c'è nella politica, c'è nello spettacolo, c'è nella musica, ovunque, capito? Quindi c'è questo essere conservatori. Io nella musica oggi invece, grazie a mio figlio, e lo dico, sono fortunato, perché ho un figlio di 20 anni, quindi mentre io crescevo, crescevo insieme a mio figlio. Mio figlio cresceva, ascoltava musica e mi aiutava a capire cosa stava succedendo intorno a me. E ti dico che oggi quelli che fanno la musica trap, se andate ad ascoltarli, ci sono alcuni che non dicono niente di interessante, ma ce ne sono tantissimi altri che invece dicono cose belle, cose profonde. Sta solamente a noi adulti, e lo dico perché oggi lo posso dire, a noi adulti, di avere la voglia, di avere la pazienza, di metterci lì e di ascoltare e di non partire da il pregiudizio e dire voi siete giovani, non capite niente, perché mi ritrovo nella stessa situazione in cui ero io da piccolo e venivo criticato da quelli più grandi.
Ti ha aiutato in questo tipo di consapevolezza anche il lavoro con i laboratori nelle scuole?
Tantissimo, io ho iniziato, allora, mentre stiamo registrando questo podcast, lo possiamo dire, siamo a casa mia, no? Io sto in zona Tiburtina. Allora, il primo laboratorio che ho fatto, cioè la prima volta che ho messo a disposizione tutto quello che sapevo fare con il rap, immagina che non era neanche una scuola, ma era alle case occupate di San Basilio, che è un quartiere qua vicino. È un caso che poi dopo anni sono tornato a vivere qui vicino. Però la prima volta mi contattò un'associazione di Pietralata, quindi io sono a Tiburtina, praticamente tra Pietralata e San Basilio, siamo qui intorno. Questa associazione di Pietralata che si chiamava ABCSOS, e li saluto, non li vedo da 15-20 anni, loro mi contattarono, mi disse: Amir, guarda, noi andiamo ogni tanto alle case occupate di San Basilio, ai palazzoni, quelli proprio che si vedono spesso quando fanno i servizi televisivi, sono quattro palazzoni grandi. Mi hanno detto: guarda, noi andiamo lì e ci occupiamo dei ragazzi più piccoli, ragazzini, diciamo, figli di genitori purtroppo che hanno problemi, quindi figli di detenuti, di tossicodipendenti, ragazzini che venivano segnalati dall'assistenza sociale. Quindi diciamo il percorso è questo: dalla scuola vedono che un bambino, un ragazzo ha disagio, contattano gli assistenti sociali contattano la famiglia e poi cercano di occuparsene. Quindi hanno contattato questa cooperativa, lì mi hanno detto: proviamo a fargli fare il rap, era la prima volta, ti giuro. All'inizio mi sembrava anche strano, perché dicevo: il rap non lo insegno, il rap lo impari da solo, no? Invece in realtà si può spiegare come si fa il rap, come uno può spiegarti come fare un ciambellone. Non c'è niente di male a spiegare a un ragazzo come si costruiscono le rime, capito? Anche questo è uno stereotipo. Cioè, noi abbiamo l'idea che il rapper è uno che sta all'angolo per strada a fare freestyle, ed è quello che abbiamo visto nei film americani. Mentre poi dobbiamo ritornare al fatto che anche lì ci può essere la formazione. Uno ti può spiegare come si fa, ti aiuta, ti dà un consiglio, è quello che puoi fare in tutto. Ci sono corsi ormai di tutto, di giornalismo, di scrittura creativa, e si può fare anche con il rap. Io li ho iniziato, gli davo uno strumento, passavamo il pomeriggio insieme a scrivere. Quando ho capito che per loro era la salvezza, perché passavano quelle 2-3 ore con me, innanzitutto staccavano da tutto quello che gli succedeva intorno. Gli dava la possibilità di esprimersi, di sfogarsi, di tirare fuori cose, trasformare la negatività che avevano intorno. Lì ho capito che poteva essere un piano B, come si dice, no? Quindi ho detto: beh, figa questa cosa qua. Ho continuato per un po' di anni a fare solamente il rapper e parallelamente ogni tanto venivo coinvolto in questi progetti, chiamiamoli più didattici. Finché piano piano sono cresciuto anche io di età, e quindi non ti nascondo che oggi a 41 anni mi sento molto a mio agio e molto più a mio agio dentro una scuola. Ad esempio stamattina sto facendo un laboratorio con una scuola di Santià che è in Piemonte, sono già 3 giorni che lo facciamo, finiremo domani, un progetto sull'intercultura, contro il razzismo, sull'integrazione, come? Facendo scrivere delle canzoni rap ai ragazzi. E ti posso dire che è una bomba, funziona benissimo, si divertono, gli piace, riusciamo a riflettere su tematiche sociali importanti. Come lo possiamo fare oggi? È ovvio che se oggi li mandano a scuola un sociologo o un giornalista, i ragazzi si addormentano, o se sanno che c'è non ci vanno proprio a scuola. Mentre se gli dicono: guarda, c'è un rapper, per loro già il fatto che ci va un rapper è figo. Poi è ovvio che Amirissa, che ha 41 anni, non è quello che ascoltano loro magari tutti i giorni della loro età. Però devo dire che mi apprezzano, non mi snobbano. Cioè, gli faccio sentire le mie cose, è ovvio che ascoltare un pezzo come Non Respiro, che è quello che è uscito da poco insieme a Davide Shorty e David Blunt, che parla di George Floyd, è diverso che ascoltare Sfera e Basta, che gli dice magari che si fa le canne, si diverte. No, però apprezzano tutte e due, devo dire. Però sono anche io che entro in punta di piedi nel loro mondo, no? Bisogna anche capire che spesso siamo noi che dobbiamo un pochino metterci alla loro altezza. E almeno io faccio così, ho imparato così con mio figlio. Cioè ho provato dall'alto della mia saggezza, della mia età, a impormi, poi ho capito che non funzionava e quindi ho piano piano trovato un altro metodo. Quindi a volte sono io che scendo un pochino, no? Mi metto lì, ci parlo, cerco di capire, non parto dall'idea che io ho capito tutto. A volte anzi mio figlio mi fa capire delle cose, quindi mi ha aiutato mio figlio. E ti devo dire, sì, i laboratori funzionano tantissimo con i ragazzi, gli danno la possibilità di riflettere. Sono sicuro che il rap può diventare anche uno strumento didattico. Cioè io lo sto proprio certificando, nel senso ormai sono anni che parallelamente alla mia carriera artistica faccio questo, didattica con il rap. Ma il rap è solo uno strumento, io lo dico, non sono corsi di rap. Quindi non c'è un corso, non c'è un... Ci sono alcuni che hanno fatto dei libri, ad esempio tipo manuale, ma non credo molto in questo. Nel senso, il rap, secondo me, io ti posso spiegare come l'ho fatto io, ti do degli strumenti, poi tu lo fai a modo tuo, capito? Lo scriverai a modo tuo, parlerai delle tue cose. Alla fine è scrittura, lavori con le parole, lavori con la lingua italiana. Mentre scrivi è come se stai studiando, stai facendo esercizi linguistici e quindi può funzionare. Ti concludo, diciamo, questa risposta dicendoti che la mia esperienza ormai mi ha portato con questo tipo di lavoro, quindi laboratori didattici con il rap, ti parlo proprio degli estremi, dalle scuole elementari dove ho fatto un percorso sulla Costituzione italiana a Cattolica. Potete cercarlo su Google, mettete dentro la ricerca Google Amir rap Cattolica scuola Costituzione, mettete queste parole chiave, vi uscirà un articolo, ce ne sono tre articoli che parlano di questo progetto. Quindi sono andato a questa scuola elementare a Cattolica l'altro anno con i bambini, abbiamo letto loro hanno letto la Costituzione, hanno scelto gli articoli che li colpivano di più insieme a una professoressa e poi dopo con me hanno scritto, diciamo, una canzone rap parlando della Costituzione. Sai, è un modo divertente per far riflettere dei bambini su queste cose. Da lì all'altro estremo, che sono le carceri. Quindi le carceri, io ho iniziato da Casal del Marmo, la mia prima esperienza a Roma, e poi da Casal del Marmo ho fatto un percorso lungo. Sono stato anche al femminile di Re Bibbia, al maschile più volte, ma 4-5 volte al maschile. Avevo mio padre lì dentro, capito? Quindi ritornare lì dentro con la cultura, con un libro, perché quando è uscito il mio libro c'è stata una presentazione del libro, penso la più bella, dentro Regina Celi, dove io leggevo il capitolo del libro dove raccontavo di mio padre che andavo a trovarlo dentro Regina Celi, davanti a dei detenuti. Quindi insomma è stato veramente bello. Quindi ho fatto anche un altro progetto che è più di lingua italiana, ok? Quindi di insegnamento della lingua italiana con i rifugiati di Centro Astalli. Quindi con Centro Astalli, ad esempio, il rap lì diventa un'altra cosa. Non è un corso, non è diventiamo dei rapper, è ok, dobbiamo imparare la lingua italiana, c'è anche questo metodo, proviamo a scrivere delle canzoni, alfabetizzazione. Quindi tu hai ascoltato, già adesso ti ho spiegato il rap quante cose ci si possono fare, cioè dalle scuole dei bambini alle carceri, centro rifugiati, fino ad arrivare alle università italiane e università negli Stati Uniti.
Come hai iniziato a collaborare con i dipartimenti di italianistica delle università americane?
Allora, è nato tutto qui in Italia, a Roma soprattutto, con una scuola che si chiama Italidea, che è una scuola che insegna italiano agli studenti stranieri. Questi ragazzi americani erano venuti qua a Roma per fare un viaggio di studi. Una docente, Graziella Parati, che diciamo è un nome importante nell'italianistica in America, Graziella aveva sentito una mia intervista alla Lingua Batte, un programma di Radio 2. Mi ha sentito lì ed è rimasta colpita da questa intervista. E quindi mi scrisse un'email dove mi invitò ad incontrare i suoi studenti, questo gruppo di studenti, a Roma. Sono stato 2 ore con degli studenti americani. Per la prima volta, diciamo, mi rapportavo con loro facendogli vedere dei miei videoclip. Quindi Questa è Roma e alcune canzoni che erano già uscite. E quindi lì ho iniziato a conversare con loro. Gli raccontavo Roma, gli raccontavo la mia storia, il fatto che sono figlio di un immigrato, come ero cresciuto nella città. Sai, per loro è stato veramente qualcosa di forte, perché quando sono tornati negli Stati Uniti è stato uno degli aspetti più interessanti del loro viaggio. Perché quando vengono qua a Roma, ovviamente il viaggio didattico si lega agli stereotipi poi alla fine, no? Quindi andiamo a mangiare la carbonara a Trastevere, andiamo a vedere Campo dei Fiori, andiamo a Piazza Navona, e un po' si limita a quello. Invece con me già hanno iniziato a riflettere sull'Italia non tradizionale. Io gli dicevo andate a vedere magari a Piazza Vittorio la comunità cinese, e loro ci sono andati, quindi gli ho dato proprio io degli spunti, è stata la prima volta. Da lì quella docente mi ha detto: Amir, sarebbe molto bello portarti negli Stati Uniti. Così me l'ha, come si dice, buttata lì. Allora è stato pazzesco quel mese, mi ricordo, perché lo stesso mese un'altra persona, che era il presidente dell'Istituto di Cultura Italiana a Osaka, in Giappone, mi invitò in Giappone, perché la stessa cosa mi aveva visto qua a Roma in un'esibizione con la piccola orchestra di Torpignattara, che è un gruppo con cui ho collaborato più volte. Quindi quel mese io, da ragazzo nato a Roma, cresciuto a Roma, mi sono ritrovato in un mese ad avere due proposte di lavoro, perché proprio va detto di lavoro, una in America e una in Giappone. Per me è stato il mese più pazzo della mia vita. I dipartimenti di italianistica mi hanno accolto subito alla grande. Perché? Perché io ho portato la mia storia, la mia vita, ho portato delle canzoni che parlavano della mia vita. Allora, per degli studenti americani, studiare, continuare a studiare su i promessi sposi o le storie tradizionali della storia italiana è qualcosa di importante per chi gli fa avere le basi culturali ed è sano, però purtroppo si perdeva quel pezzo d'Italia contemporanea. È proprio essere fuori dalla storia oggi, ad esempio, da fuori, studiare l'Italia, la cultura italiana e non prendere in considerazione la migrazione, l'immigrazione, i figli dell'immigrazione in Italia, perché c'è un processo di rivoluzione culturale in atto, in fermento, e chi è fuori dall'Italia la vede molto meglio di noi a volte questa cosa, capito? Perché è come se ci vedessero da lontano sotto una lente di ingrandimento, sono meno coinvolti all'interno e si rendono conto di questo e quindi lo studiano. Però devo dire, già al tempo, quando ero andato in America, nelle università, mi ricordo che qualcuno già mi aveva parlato di Jabba Shego, me lo ricordo, e di Cristina Ali Farah, che è un'altra autrice di origine somala, mi sembra, Cristina. Ci conosciamo molto bene. Cristina ha dedicato una poesia a me e la poesia è recitata all'inizio della canzone La mia pelle. Quindi se sentite la voce all'inizio della mia pelle, quella poesia è di Cristina Ali Farah. Quindi ti dico, è stata un'esperienza, un impatto forte. Quando sono arrivato negli Stati Uniti ho capito che potevo lavorare lì. Quindi sono tornato, ho iniziato a continuare, ho continuato, ho investito tanto in quella direzione e oggi il mio nome, il mio libro, la mia musica, tutto quello che faccio sono diventati strumenti didattici nelle università e nei college degli Stati Uniti. Là, ad esempio, si fa didattica ascoltando musica, guardando videoclip, andando magari a teatro a vedere uno spettacolo. Si riflette. Io faccio quasi sempre la mattina una lecture. Si chiama lecture, quindi è una via di mezzo tra una lezione e un talk, ok? Dove io racconto la mia esperienza, facciamo anche laboratorio, scriviamo, e poi la sera, quindi è nello stesso pacchetto, diciamo, didattico, la sera il concerto. Pomeriggio, sera al concerto. Quando vengono al concerto i ragazzi, questo è interessante, si stampano i testi, però loro quando vengono al concerto ci sono quelli che vedi ballano, si divertono, alzano le mani, no? Poi ci sono altri che invece li vedi fermi così, col foglio in mano, che leggono il testo. Cioè, quindi pensa quanto può essere stimolante anche, no? Studiare. I dipartimenti italianistici ormai ne ho girati, penso in totale saremo arrivati a 40 tappe. La cosa, diciamo, anche singolare e nuova è che io vengo trattato come un docente, però sto trattando tutto questo anche con un aspetto comunque di comunicazione, di organizzazione che è al pari di uno che va a fare i concerti. Quindi noi partiamo con dei tour, cioè io ho proprio ideato questa cosa di fare tour didattici, quindi non fare una tappa ogni tanto. Questa è una cosa che ho ideato proprio io con il mio agente Flavio, che viene sempre con me, Flavio Zocchi, lo saluto, mio grande amico ormai. E quindi la mia fortuna è questa, aver preso anche una direzione nuova, creativa, in cui in questo posso dirlo oggi, tra i rapper italiani posso dirlo, sono tra i primi che ha fatto questa cosa, no? Quindi è buono. Questa volta sono partito con un tour Home Edition. Vivo per questo, From Rome to US Home Edition. È un tour virtuale, io lo faccio da Tiburtina, su Zoom.
Vivo per questo del 2017 è diventato quindi uno strumento didattico?
Sì, devo dire che è un libro che mi sta dando ancora tantissime soddisfazioni. La cosa bella della letteratura, che ho scoperto da questo libro, è che c'è un'attenzione e una pazienza che ormai non c'è più nella musica. È raro, devo dirlo, perché comunque la musica oggi ne viene prodotta tanta. Nella letteratura, un libro, quando esce, l'idea che tu devi prenderlo, comprarlo, non è che te lo scarichi solitamente illegalmente. Lo leggi piano piano, ti prendi il tuo tempo. Questo qua mi ha riportato a quell'attenzione che c'era invece prima nella musica, negli anni 90. È bello che il libro è uscito nel 2017 e c'è gente in questi giorni che mi ha scritto che se l'è comprato, che mi manda la mail e mi dice: oh, ho letto il tuo libro, me l'hanno consigliato. Poi diventa un passaparola. Sai, nel rap era come se avessi comunque un po' esaurito quello che dovevo fare, quello che dovevo dire. Ho fatto tanti dischi, mi sentivo un po' stretto, costretto, soprattutto, sai da cosa? Dal cambio generazionale che c'è stato, no? Perché negli ultimi anni, da quando, diciamo, c'è stata proprio l'ascesa della musica trap, il pubblico si è abbassato molto di età. Quindi gli ascoltatori oggi in media hanno davvero da 13 anni, cioè 13-14 anni, fino ai 20, la maggioranza. E per quello che racconto io, per il tipo di racconti che faccio, che sono spesso storie forti, storie dure, a volte non arrivano proprio a quel tipo di target di pubblico, capito? È difficile. Quindi mi sono detto, boh, devo cercare di uscire un po' anche da questo personaggio del rapper. A me piace oggi, quando leggo, ognuno poi fa come vuole, tipo ieri hanno scritto Black Lives Matter Roma, ha fatto un post bello, mi hanno messo in un video, rapper, cantante, attivista, capito? Quindi già rapper, cantante, quindi già sono due, attivista. Qualcun altro scrive autore, rapper, attivista. Qualcuno trova su Google anche produttore discografico, perché ho avuto anche un'etichetta mia indipendente. Quindi aver fatto tutte queste cose oggi mi fa convivere con tutte queste realtà, mi va benissimo così. Cioè non ho l'ambizione di essere considerato un rapper oggi, anzi, guarda, mi sta stretta questa cosa. Sono fiero di essere un rapper e tutto, però lo stereotipo che c'è intorno al rap e ai rapper in Italia non mi si addice. C'è di tutto, è un linguaggio, in quel tipo, c'è una categoria, ok? Quindi il rap e poi c'è gangsta rap, conscious rap, e rap cattolico. Cioè immaginatevi, per chi sta ascoltando, che in America c'è tutto un filone di Catholic rap, cioè di rap cattolico, dove quando fanno i gospel in alcune chiese, invece di usare il gospel usano il rap. Ci sono un sacco di storie. Immaginate in America horror core, quindi è un tipo di rap dove si parla solo di storie horror, ok? Quindi, che ne so, per farvi capire e farvi un paragone, Metal Carter, le prime produzioni rap di Metal Carter erano esplicitamente horror core rap. Quindi, sai, c'è talmente tanto che a volte quando io leggo l'articolo qui in Italia e leggo i rapper sono quelli che le donne le chiamano bitch, sono quelli che parlano, promuovono l'uso della droga, della codeina, mi dà fastidio, perché io sono un rapper, ho 41 anni, ho un figlio, non parlo di queste cose, non chiamo le donne bitch, ho sempre glorificato la figura delle donne, mia madre, a mia madre io dedico 3 canzoni, no una, capito, 3. Le donne le ho sempre celebrate positivamente nella mia musica e nella mia storia, quindi anche lì c'è uno stereotipo che va abbattuto e bisogna lavorarci, però sinceramente non ho più il tempo di star qui solo a risolvere i problemi della scena rap italiana, voglio fare tanto altro. Però se un giornalista ha voglia un giorno di chiamarmi e di fare una chiacchierata per capirci qualcosa, io sono disposto, lo faccio volentieri. Ci sono qualcuno che lo fa, ma la maggioranza si improvvisa, e questa cosa la dobbiamo dire, succede sempre quando c'è qualche episodio. Ad esempio anche quando è successo di George Floyd, l'abbiamo visto, Adil, va detto, tanti giornalisti in Italia che non conoscevano bene la storia degli afroamericani, non conoscevano bene quel tipo di politica, di attivismo, di movimenti, si improvvisano e scrivono gli articoli, magari perché hanno letto il libro di Malcolm X che c'ho lì.
Ti è pesato in questi anni essere definito più volte portavoce delle seconde generazioni?
Guarda, allora sono molto combattuto in questo, cioè risponderti chiaramente è impossibile per me, perché ci sono state fasi della vita in cui questa cosa mi pesava, mi dava fastidio. Altri momenti in cui invece mi rendeva fiero. Però perché mi rendeva fiero? Perché c'erano altri di seconda generazione che me lo riconoscevano. Quindi è ovvio, quando me lo riconosce un ragazzo di seconda generazione oggi, è diverso, ma lo capisco a 41 anni. A 41 anni capisco che oggi c'è una generazione di artisti, di ragazzi, che quando io, Amir, parlavo di quelle cose, loro magari erano piccoli, mi vedevano in televisione, ascoltavano le canzoni, quindi magari un po' li ho ispirati, questo mi rende fiero e orgoglioso. Però diciamo che era ingombrante nel momento in cui io volevo raccontare nei miei dischi più aspetti della mia vita. È ovvio che mi pesava il fatto ogni volta che i media davano importanza solo a quello. Cioè, se usciva un mio disco, per un bel po' di anni, ogni volta che io uscivo con un disco, cercavano dentro al disco la canzone sulle seconde generazioni, a volte non c'erano. E infatti i miei dischi dove non ho trattato esplicitamente queste tematiche sono quelli che sono passati un po' più inosservati. Mi sa andate, chi vuole, diciamo, conoscere bene la mia discografia, la mia storia, vi dico, non andate proprio su Google, andate proprio sul sito, perché il sito ufficiale è curato da me e è curato bene, devo dire. La biografia è l'unica ufficiale fatta bene, è quella, c'è in italiano e c'è anche in inglese, quindi potete cliccare sulla bandierina, cambia e diventa in inglese, per chi magari ha l'ascolto e vuole condividerla in inglese, e c'è una discografia. Se si cliccate su musica ci sono tutti i dischi dal primo all'ultimo. Ci sono dei dischi che io ho fatto che adesso quando li rivedo dico, sto disco l'ho fatto, non lo sa nessuno. Perché? Perché magari non parlavo di seconde generazioni, non parlavo, e quindi passava un po' in sordina, no? Quando invece c'era il pezzo sul razzismo, seconde generazioni, televisione, media, ovunque. Perché? Perché in quel momento ero, come si dice, l'uomo giusto al momento giusto. Ero uno tra i pochi in Italia che mi ero esposto e quindi, lo dico senza vergogna, ci marciavo pure ogni tanto, ci stavo, capito? Mi dava comunque la possibilità di farmi vedere, di avere visibilità. È ovvio, se lo fai in modo onesto non c'è niente di male, secondo me. Quindi io l'ho sempre fatto in modo onesto, non ho mai raccontato bugie, non ho mai detto cazzate, sempre detto cose vere. È ovvio che era una carta in più. Usciva magari il disco, uscivano 3 dischi di 3 rapper in un mese. Ad esempio, in quel mese c'era un'aggressione razzista in una città. E ne so, in TV dovevano invitare un rapper, era uscito il disco mio, mi chiamavano a me. Cioè, veramente ho avuto tanti casi così. Articoli sui giornali, ho avuto tanta esposizione mediatica. È ovvio che ci sono stati tanti momenti della vita in cui io queste cose le facevo, ma perché le facevo? Lo dico senza, proprio per sopravvivenza, cioè proprio perché io sono uno che ho sempre fatto così, io le opportunità me le so giocate sempre. Io ammiro pure quelli che sono riusciti a dire no, io certe cose non le faccio perché la mia dignità, io ce l'ho la mia dignità, infatti non ho mai fatto cose di cui mi vergogno, mai. Sono fiero di tutto quello che ho fatto e lo ribadisco fino all'ultimo. Non ho fatto mai niente di cui mi devo vergognare. Però sono uno che con fierezza, devo dire, ho sempre cercato di farcela in qualche modo, no? Quindi questo mi portava poi a essere uno tipo che stava sempre in movimento, anche adesso. Cioè, se seguite un po' quello che faccio, ogni 3 giorni faccio qualcosa. Però perché questo? Non è solo la voglia, è la sopravvivenza, io lo dico. Cioè, io sono uno che se non lavoro, io l'affitto non me lo paga mamma, non ho i soldi di famiglia, non sono uno che mi posso permettere di chiedere un prestito in banca e non mi danno una lira, quindi sono uno dei tanti, non sono l'unico, non sono la piccola fiammiferaia, sono uno dei tanti, capito, che si dà da fare e cerca di campare, non di svoltare e diventare ricco, proprio di vivere, di campare, quindi detto come si dice a Roma, no? Quindi sempre in movimento, 1000 cose, è ovvio che tante opportunità te le giochi. È ovvio che quando sei uno che si mette tanto in gioco è più facile che sbagli ogni tanto, no? È molto più semplice chi critica e non fa niente, sta lì fermo così, osserva, e poi quando tu sbagli ti punta il dito, dici dai, sbagliato, hai detto in quell'intervista quella cosa e non va bene. Io però tante volte avrò anche sbagliato, però ci sono anche tante altre volte dove ho fatto cose positive, cose che hanno avuto un effetto positivo, la campagna di Change, ma tante altre, questa è la prima che mi viene in mente, caro presidente nel 2012, come tante altre. È ovvio che poi quando parli di tematiche così, cioè cascare a volte nel tranello, no? Ti senti italiano o ti senti egiziano? Ti senti di seconda generazione? Ma secondo te il termine seconda generazione va bene? O ti devono chiamare solo italiano? Cioè sono talmente tante sfaccettature intorno a questo discorso dell'identità, del razzismo, che è anche facile a volte per me e per noi fare errori, ok? Io lo ammetto, mica dico che non li faccio.
Come è cambiato il tuo rapporto con i media e come sono cambiati i media quando si parla di questi temi?
Allora, la cosa interessante è questa. Le prime interviste che facevo e le ultime mi stanno iniziando a chiedere le stesse cose. Cioè, ancora a volte mi capita oggi che mi chiedono come vi siete integrati voi ragazzi di seconda generazione. E sono le stesse domande che mi facevano nel 2006. Quindi secondo me in Italia la società è cambiata, però la rappresentazione mediatica no. Questo perché io una risposta ce l'ho. Oggi inizio a vedere i giornalisti, che sono anche loro di seconda generazione, ok, o comunque che hanno origini straniere, e tu Adil ne sei un esempio, no? Quindi io e te stiamo facendo questo podcast, io lo sto facendo con te che hai, diciamo, delle origini non solamente italiane, no? Quindi è interessante perché secondo me la rappresentazione e la narrazione cambia quando i diretti interessati, quindi persone come me, si interfacciano con persone che hanno vissuto le loro stesse problematiche. E quindi, come si dice, parliamo la stessa lingua. Tu sai che cosa chiedermi e sai anche che cosa non mi andrebbe mai chiesto perché è scomodo o perché sono cose stupide. Magari sono domande che ti hanno fatto anche a te nella tua vita e dici: io non glielo chiederei mai a Amir sta cosa qua, no? Quindi secondo me oggi inizia a cambiare in modo piano, lento, per questo motivo. Hijab Ashego, che lavora in una testata giornalistica, mi sembra sia Domani.
Esatto.
Hijab Ashego che lavora Domani. E tu Adil, che fai il podcast, adesso hai il tuo spazio anche su Radio Sonar. La mia amica Wissa Lubabi, che saluto, anche lei scrive su Jacob in Italia. E ogni tanto su Noisey anche parla di rap e di seconde generazioni. Quindi inizio a vedere un cambiamento. Ci sta il cambiamento. Però secondo me cambia così, cambia quando chi ci racconta sono persone che sanno di cosa stanno parlando, mentre fino a un po' di anni fa non c'era questa cosa. Io mi sono ritrovato più volte davanti a giornalisti, ok, a personaggi televisivi anche di rilievo, anche di sinistra, dove mi chiedevano cose che io rimanevo proprio a bocca aperta, perché nell'ultima intervista che mi hanno fatto a Carta Bianca, Bianca Berlinguer, quando sono entrato, era appena uscito il mio libro Vivo per questo, ero in promozione, quando sono entrato, quella sera stavano intervistando Gino Strada, mi avevano messo prima tra il pubblico, e quando mi hanno chiamato, quando Bianca Berlinguer mi ha chiamato, mi ha detto: ciao Amir, e raccontaci come ti sei trovato quando sei arrivato qua in Italia. Cioè, quando una persona ti fa una domanda del genere, tu capisci che quella persona non ha proprio approfondito neanche minimamente la tua storia. Probabilmente neanche ha letto la scheda di presentazione di un libro, perché nella scheda di presentazione del libro, che tu dovresti leggere se hai un ospite in trasmissione, lo capisci subito che sono nato in Italia. Quindi ti fa capire che anche un personaggio del mondo del giornalismo che è di sinistra, ok, questo termine, comunque anche lui può fare errori e partire subito con lo stereotipo. Ti vedono un po' scuro. Ah, raccontaci com'è stato quando sei arrivato in Italia, invece magari di dire: bah, magari è nato qua, quindi non gli chiedo una cosa del genere, no? Quindi ti fa capire che c'è lavoro da fare, c'è una strada da fare, e cambierà secondo me quando nelle redazioni addirittura ci saranno dei ragazzi di seconda generazione di origine straniera, nelle redazioni della TV, nelle redazioni giornalistiche, lì cambieranno le cose. Ci vorrà del tempo, ma io sono fiducioso, insomma, ci arriveremo.
Per quanto riguarda il Black Lives Matter, c'è anche il Black Lives Matter romano.
Sì.
Tu hai partecipato alla presentazione del loro manifesto. Qual è il senso della tua partecipazione?
Certo. Allora, ci tengo a chiarirlo, non sono parte io di Black Lives Matter, non sono parte di nessuna associazione, non sono un socio volutamente di nessuna associazione. Ho avuto la mia esperienza con le associazioni che ho raccontato anche nel libro, è interessante. Ad esempio l'associazione Questa è Roma, che esiste, io sono tra i cofondatori. Questa è Roma, il nome di quell'associazione, è anche nato da una mia canzone che si chiama Questa è Roma. Quindi, diciamo, l'attivismo politico è qualcosa che ho frequentato, di cui ho fatto parte per un periodo della mia vita. Diciamo, ho assaggiato. Però poi mi sono ritirato bene nel mio mondo, che è quello dell'arte, della cultura. Mi piace lavorare così, mi piace essere un artista libero. Quindi posso andare da Black Lives Matter se fanno un evento, il giorno dopo se fanno un evento un'altra associazione che fa delle cose simili in linea, magari mi invita e ci vado comunque. Allora ho deciso di partecipare alla presentazione del manifesto ufficiale di Black Lives Matter Roma, che c'è stata da pochi giorni, perché la prima manifestazione che c'è stata a Roma, a Piazza del Popolo, io non ci sono andato, lo dico. Quando è successo l'episodio di George Floyd, quando è successo quell'episodio, io mi sono sentito proprio coinvolto, toccato personalmente, cioè a prescindere dalle associazioni, l'avrei fatto comunque. Cioè qualcosa mi ha fatto male. Allora ho scritto una canzone, un freestyle. Dopo il freestyle mi ha contattato Davide Shorty e David Blank, abbiamo pubblicato Non Respiro, che è una canzone di cui c'è il video che potete vedere. E poi, diciamo, proprio nel giro di pochi giorni dopo l'episodio di George Floyd ci fu la grande manifestazione a Piazza del Popolo. Allora avevo notato in quei giorni sui social tante persone che io conosco da anni, ma da anni proprio, che non gli era mai interessato niente di seconde generazioni, di razzismo, che automaticamente da un giorno all'altro mettevano il banner con il quadratino nero, mettevano messaggi contro il razzismo. Allora avevo capito che quella lì era una cosa di moda, e va detto, c'è stato proprio un periodo in cui era proprio trend, ok? Qualche settimana, diciamo, no? Un paio di settimane in cui era trend, era fico, appoggio Black Lives Matter, anche io sono contro il razzismo. Allora io che ho fatto? Semplicemente ho usato la mia arte, come ho fatto sempre, ho usato le parole. Però mi sono fermato lì, capito? Ho pubblicato, poi mi sono fermato, perché quando ho visto tutto questo fermento, per come sono fatto io, non mi piace buttarmi, diciamo, a caldo su una cosa, no? Ho detto aspettiamo un attimo, cioè vediamo che succede da tutto questo entusiasmo che c'è intorno a una tematica così delicata, importante, che per me è seria, cioè io la prendo sul serio, non è una cosa cool per mettere il loghetto sui social, no? Allora ho aspettato, quando c'è stata la manifestazione a Piazza del Popolo, per volontà mia non mi sono sentito di partecipare. Diciamo l'ho vista da fuori, ho detto vediamo che succede. La partecipazione è stata molto ampia, sono felice davvero, ho visto tantissima gente che è scesa in piazza, però poi ho visto ovviamente, come sempre, ed è anche normale, un po' una scrematura, diciamo, non ai giorni successivi, ma da quell'entusiasmo a passare che oggi si è un po' ridimensionato tutto questo entusiasmo intorno a questa cosa, no? Poi si era acceso un po' con Willy, quando è successo l'episodio di Willy, purtroppo, anche lì con tanta confusione intorno, mettendo insieme varie tematiche, razzismo, discriminazione, tante cose. Mi sono fermato un attimo, capito? Mi sono messo un po' da parte, come si dice, no? Ho aspettato un po', come si dice, che si spegnesse, no, questo fuoco di entusiasmo. Quando la situazione si è un po' stabilizzata, mi hanno proprio contattato, quindi questo lo voglio dire, diciamo, è stato bello perché mi hanno contattato. E la persona che mi ha contattato, inizialmente è stata Gabriella, io conoscevo Gabriella da una vita. Quindi quando mi ha scritto, già con letto Gabriella, ho detto, ah, ma Gabriella, quella che conosco dell'associazione Haitiani a Roma da più di 10 anni, no? Ho detto, vabbè, un'amica. Quindi già questo mi ha fatto stare, devo dire la verità, tranquillo. Ho detto, un'amica mia. Allora proprio mi sono sentito libero di chiamarla. Dire, Gabriella, guarda, io per come sono fatto io, prima di accettare una proposta così, perché lei mi ha detto, Amir, vieni alla manifestazione dove presentiamo il manifesto. Ci teniamo se vieni. Io ho detto, guarda Gabriella, per come sono fatto io, mi conosci, se ci metto piede devo avere chiaro tutto quello che succede, chi partecipa, chi non partecipa, perché lo fate, leggere il manifesto e dopo posso dirti vengo o non vengo. Lei è stata molto corretta, mi ha messo in contatto con un'altra persona, mi dice, ah va bene, guarda, allora ti faccio parlare con quest'altro, si chiama Jonas. Gli dico, ma come Jonas? Pure Jonas lo conoscevo da 15 anni, cioè io con Jonas e anche con Josef, che anche lui è io ho fatto con loro 1000 riunioni, ma perché? Perché parliamo di qualcosa che comunque già avevamo vissuto, quindi in quel caso tanti anni fa era proprio parlare solo di seconde generazioni, diciamo, proprio associazioni, da Rete G2, dove ci incontravamo tutti insieme, che era un po' il collettivo romano di Rete G2, e quindi quando ho capito che dietro Black Lives Matter Roma in realtà c'erano, dico proprio i miei amici tra virgolette, quindi gente che conosco da anni, di cui ho anche fiducia, allora lì ho detto bah, allora forse è il caso che ci vado, capito? Mi sono sentito a casa, devo dire, mi sono sentito proprio accolto, perché ho detto bah, sono questi. Io pensavo inizialmente, lo dico anche un po' forse ingenuamente, non mi ero informato, che fosse qualcosa, diciamo, di un po' copiare, no? Dici sai, mo va di moda in America, facciamo il collettivo Black Lives Matter per copiare gli americani. Invece no, perché quando ho letto il manifesto mi sono reso conto che loro con intelligenza hanno contestualizzato bene la cosa qui in Italia, quindi nel manifesto ovviamente non si parla di afroamericani, non si parla solo di neri, ok? Diciamolo, si parla di minoranze, di discriminazioni, anche di persone trans, anche di persone gay, anche di disabili. Quindi lo slogan Black Lives Matter, in questo caso, almeno da quello che ho capito io, cioè io non sono di Black Lives Matter Roma, ma è uno slogan, ovviamente è un nome che in questo momento attira attenzione, però attira attenzione per poi far passare in modo positivo delle tematiche importanti, anche ovviamente quella del razzismo e delle discriminazioni verso le persone nere che vivono in Italia.
Grazie.
Grazie Adil, un saluto a tutti gli ascoltatori, Amirissa.